Giorno del Natale del Signore. Oggi ascoltiamo le letture della Messa del giorno. E siamo intanto nella prima lettura, che tratta dal libro del profeta Isaia, capitolo 52, versetti da 7 a 10, di cui ascoltiamo il primo versetto. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. I piedi del messaggero hanno una bellezza che viene dallo stesso messaggio che egli porta attraversando i monti. E anche questi monti ci parlano. Non sono soltanto l'immagine di quelle alture poste fra la Galilea e la Giudea, fra la terra e il deserto, ma raffigurano gli ostacoli che spesso si incontrano e anche la fatica nel superarli. Questa fatica però è gioiosa, e coi piedi di chi porta un messaggio di salvezza sembra che danzino. Il contenuto del messaggio ci fa riflettere, come abbiamo ascoltato, questa parola: regna il tuo Dio. Non sono dunque i nostri re o quelli che chiamiamo tali, non sono i potenti che regnano, ma è Dio. E il suo regno non è fatto di conquiste militari o di poteri assoluti o di poteri economici, ma possiede in se stesso una dimensione sconosciuta che vuole essere comunicata al mondo. Ascoltiamo alcuni versetti ancora. Una voce. Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Nel ritorno dei deportati da Babilonia, il profeta Isaia vede un nuovo inizio, che non può restare come una proprietà esclusiva di quel popolo, ma diventa un annuncio di salvezza per tutti. Così ascoltiamo gli ultimi versetti. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Il ritorno non è dunque una vittoria militare o una riconquista della terra abbandonata, ma è un'apertura verso un nuovo orizzonte che non ha confini nazionali, ma si apre verso tutti i popoli. Questa era l'ultima parola di questa prima lettura, che dovrebbe veramente interrogarci sulla verità della nostra fede. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Ed ecco, siamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti da 1 a 6, ascoltiamo i primi versetti. Dio, che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. La parola potente di Dio è quella stessa che ha creato il mondo, come abbiamo ascoltato nella lettura, e opera in esso come Dio e come uomo. È sempre una parola che ammaestra, se vogliamo ascoltare, e nello stesso tempo è presenza viva in mezzo a noi. E il Vangelo è quello di Giovanni, al capitolo 1, versetti da 1 a 18. Quello che viene chiamato il prologo del Vangelo di Giovanni, e che è una sintesi mirabile della rivelazione biblica. È sempre fonte di stupore, è un invito alla contemplazione dell'opera di Dio, che è in atto e richiede a ognuno di noi, non per se stesso ma per il nostro bene, di diventarne sempre più consapevoli. Ecco il primo versetto. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Il Verbo di Dio, in greco è Logos, è la parola. E nello stesso tempo il pensiero che la parola esprime e la sapienza da cui nascono sia il pensiero che la parola. Il Verbo è la radice di ogni cosa creata, essendo prima di tutte le cose, ed è in Dio, e nello stesso tempo attraversa tutta la creazione. Ascoltiamo un altro versetto. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. La vita che è in Lui è quella di Dio, ed è la luce di ogni uomo. Anche quando non siamo in grado di vederla, è sempre presente. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Questa è una parola molto incoraggiante e consolante. Le tenebre non possono vincere la luce che è in esse e che le attraversa. La luce effusa nel giorno 1 della creazione non è dunque uno spettacolo da contemplare come un fenomeno straordinario, ma una presenza da riconoscere, che ci accompagna attraversando tutte le ombre che ci circondano e che non possono spegnerla. E ora ascoltiamo un altro versetto. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. L'incarnazione del Verbo non è limitata al tempo della vita terrena di Gesù, come purtroppo spesso si pensa, ma è parte incancellabile della nostra storia. Venne a dimorare in mezzo a noi, è una realtà, perché ha fatto della condizione umana la sua dimora, affinché anche noi possiamo giungere a essere pienamente in Lui. Giovanni è fra i primi discepoli chiamati da Gesù a seguirlo, per questo può dire «noi vedemmo la sua gloria», dove per gloria intendiamo quella trasformazione della morte in vita, che è il segno evidente del suo essere figlio di Dio e verbo della creazione nuova. E questo ci invita a riflettere ancora sul mistero dell'incarnazione, in cui quel corpo che Dio ha scelto di assumere, egli lo offre a noi. L'offerta del corpo da parte del Figlio non avviene soltanto sulla croce, ma dall'inizio, proprio dalla nascita stessa, anzi, dal momento stesso dell'incarnazione, quando Dio, facendosi creatura umana nel seno di Maria, inizia nel Figlio questo suo cammino, assumendo la fragilità di un embrione che cresce e si sviluppa fino alla nascita. Noi ci prepariamo a ricordare questa nascita non solo come un fatto che è accaduto in quel tempo e in quel luogo, ma come una presenza costante che attraversa tutta la storia umana, perché Lui ha voluto essere sempre con noi, e lo è sempre, e in quanto partecipe della nostra umanità, ci apre così la porta della sua divinità.